Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Anche in questa seconda parte della trasmissione sì, parleremo di un po' di cose, magari vi leggerò qualcosa di Kurt Hübner, oppure vi leggerò qualcosa del Lino Merico Demetra, però il tema più importante sempre di questa trasmissione è appunto il rito religioso che teniamo sabato 20 marzo, al tramonto, praticamente diciamo così, il punto di riferimento più che un orario è il tramonto, presso il Bosco Sacro di Jesolo. E invito le persone che vengono ad cercare di arrivare abbastanza presto nel pomeriggio, cioè non, chiaramente non prestissimo. Io alle 15 sarò là, comunque comincerò a lavorare per sistemare il posto, però non comunque tardissimo, comunque tenersi in contatto telefonico con i loro referenti qualora tardassero, perché dal posto di ingresso del Bosco Sacro a dove noi facciamo il rito ci sono circa un 400 metri di distanza, per cui è facile che la persona arrivi magari e non trovi nessuno ad accoglierla se siamo tutti quanti ormai sul luogo a celebrare il rito. Col rito dell'equinozio, accidenti ancora. Col rito dell'equinozio di primavera, noi, scusate un attimo, devo mettervi su un attimo di musica perché sono state. Sono state lasciate le porte aperte, devo andare a chiuderle purtroppo, è così. Abbiate un attimo di pazienza, continuo il discorso, faccio qualche secondo di musica in modo da andare a chiudere un po' le porte. Scusate un attimino solo. Riesco neanche a far partire il CD, accidentaccio. Vediamo un attimo. No, perché come al solito c'è qualcosa che disturba la trasmissione. Portate un attimo di pazienza che vedo un attimo di riuscire a. Vediamo un attimino se riesco a mettere su un CD. Vado un attimo. Rieccomi qua, scusate ma c'era questo problema. Allora, torno a ripetere, l'orario praticamente in cui ci troviamo sono circa il tramonto e avverto le persone di arrivare un po' prima, diciamo così, del tramonto, cioè un po' prima in modo di tenersi in contatto con i referenti perché potremmo anche non esserci. Proviamo a vedere un attimo. Pronto? Ciao, dimmi.
Ascolta, vuoi dirti che Dio ti ama?
Fa cagare. Per cui continueremo il rito, prenderemo il rito e col rito dell'equinozio d'autunno andiamo a concludere quello che è la costruzione della ieratica pagana. C'è un discorso che fa Kurt Hübner nel suo libro della verità del mito. Ad un certo punto Kurt Hübner dice: la religione cristiana è monoteista, o almeno esige la preminenza assoluta di un Dio, mentre il mito è politeistico. Questo Dio della religione cristiana è al tempo stesso creatore del mondo. Il mito non può neppure porsi il problema di un tale creatore, poiché nella sua struttura politeistica gli manca l'idea di un cosmo universale, di un cosmo unitario, del quale debba essere responsabile un solo Dio. È vero che, ad esempio, Esiodo fa nascere tutto dal caos, ma quest'ultimo è appunto ciò in cui all'inizio sono presenti molti elementi in modo disordinato e dal quale poi si dispiega la gamma del cosmo politeistico. Le dottrine mitiche sulla nascita del mondo sono per la maggior parte di genere simile. Esempio l'idea indiana dell'uovo cosmico, quando non hanno addirittura come oggetto esclusivamente la nascita dell'ordinamento sociale del mondo. Inoltre, mentre miticamente Sì, vi sono molti uomini nei quali un Dio diventa fenomeno visibile. All'interno della religione cristiana esiste soltanto un uomo, in generale, soltanto un essere nel quale Dio si è incarnato. Ma con ciò viene al tempo stesso dato un rilievo assoluto a un periodo del tempo profano, quello appunto nel quale visse quest'uomo. Mentre il mito politeistico non conosce un tale rilievo, tanto più che in esso il sacro pervade sempre e dovunque l'elemento mortale, e questo viene ricondotto a quello. Ma proprio per questo la religione cristiana non è, come il mito, anche una forma di spiegazione del mondo, un sistema d'esperienza, bensì soltanto una guida alla vita giusta, cioè alla vita con Dio. Infine, lo abbiamo già detto, il miracolo ha un'importanza fondamentale per la fede cristiana, ma non per il mito. Ci si riferisce soprattutto al mito quando la si designa col termine di fede, mentre l'uomo che pensava miticamente non aveva bisogno di essere esortato a una fede. Il mito era infatti per lui soltanto una forma dell'esperienza di tutti i giorni. Queste differenze decisive possono in parte essere generalizzate al rapporto di altre religioni universali con il mito. Diciamo dunque, concludendo e riassumendo, il mito e religione non sono la stessa cosa, ma mentre il mito può essere separato dalla religione, non esiste religione senza il mito. Per cui dalla qualità del mito distinguerete la religione che viene professata. E questo è quanto ci afferma Kurt Habner. Pertanto, cosa succede nel rito dell'equinozio di primavera? Nel rito dell'equinozio di primavera viene esaltato esattamente ciò che per il cristianesimo è orrore, è morte, distruzione. E il cristianesimo ha un terrore folle della nascita, ha un terrore folle degli individui, ha un terrore folle che le persone siano in grado di prendere nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. E questo invece è ciò che avviene in primavera. Persefone torna dall'Ade, torna per rifiorire e per ritornare all'Ade e ricontinuare a rifiorire. Questa è una cosa che ha suscitato nel cristianesimo un odio profondo e viscerale. Vi ricordo che i cristiani fecero in modo che la gente desse l'assalto a Deleusi e distrussero Eleusi nel modo più infame, più squallido che si potesse pensare. E anche di questo Wojtyla dovrà rispondere come delitto contro l'umanità, perché vi ricordo che i delitti contro l'umanità non vanno mai in prescrizione. E l'ultimo ierofante Nestorius, l'ultimo ierofante di Eleusi, dichiarò che il buio stava scendendo sopra la specie umana. E fu l'ultimo momento, l'ultimo sussulto, diciamo così, dell'ultimo ierofante di Eleusi. Ebbene, per riuscire a tornare fuori dal buio e dall'orrore sono stati necessari 1600 anni di persone che hanno stretto i denti e i pugni e ricostruissero ciò che era andato perduto, ma ciò che è andato perduto non sarà mai più ricostruito esattamente come prima. Però quello che noi stiamo facendo come federazione pagana e come persone è la rinascita delle tensioni, la rinascita delle relazioni che hanno gli uomini col mondo, ciò che il Dio dei cristiani odia nel maniera più spaventosa. Vi ricordate la Genesi? L'uomo è diventato consapevole del bene e del male, ora è diventato un Dio come noi. Facciamo che non prenda dall'albero della vita eterna, né mangi per vivere in eterno. Pertanto il progetto del Dio dei cristiani è quello di assassinare gli esseri umani. E questo è scritto sulla loro Bibbia. Ora, oggi abbiamo parlato del rito dell'equinozio di primavera, abbiamo parlato della nascita. E trasmissioni precedenti abbiamo parlato degli inni che reciteremo all'equinozio di primavera, magari ne parliamo anche questa sera. Questa sera invece parliamo delle modalità tecniche dell'esecuzione del rito. Prima delle modalità tecniche, diciamo il discorso sul bosco sacro. La religione pagana politeista, di cui io sono uno dei responsabili, anzi sono il responsabile, diciamo così, eletto in assemblea per 3 anni, ha fatto una informativa, non una richiesta, ha fatto un'informativa a tutte le autorità sul bosco sacro, chiedendo la protezione da parte delle autorità del bosco sacro per impedirne il vilipendio. In data 30 maggio 2003, ai signori presidenti della Regione Veneto, presidente della provincia di Venezia, prefetto di Venezia, questore di Venezia, sindaco di Jesolo, carabinieri di Jesolo, polizia di Jesolo, venne mandata questa lettera, questa informazione. Oggetto: richiesta di protezione del luogo di culto adibito al culto della religione pagana politeista, denominato Bosco Sacro. Si ricorda i destinatari della sentenza Corte Costituzionale numero 329 del 1997 e successive. Il sottoscritto Claudio Simeoni, quale pontefice eletto rappresentante dell'associazione religiosa denominata Federazione Pagana e residente in Marghera, Venezia, piazzale Parmesan numero 8, comunico alle signorie vostre che il bosco, situato in via Cagamba, settima traversa numero 3B, nel comune di Jesolo, in provincia di Venezia, e di proprietà del signor Franco Santin, membro della stessa associazione religiosa Federazione Pagana, viene adibito, con delibera della prima assemblea di soci fondatori dell'associazione religiosa Federazione Pagana, tenuta in Marostica in data 7 marzo 2003, a luogo di culto per i riti religiosi pagani politeisti, nei tempi e nei modi che tale associazione riterrà opportuni. Tale bosco assume quindi la dicitura di bosco sacro, quale luogo adibito al culto, e si invitano le autorità competenti, ognuna per le proprie competenze, a tutelarne la sacralità e l'integrità, impedendone il vilipendio. Il signor Franco Santin è riconosciuto dall'Associazione Religiosa Federazione Pagana come flamine, in quanto costruttore, custode e creatore del bosco sacro. Alla presente si allega l'atto costitutivo dell'Associazione Federazione Pagana, lo statuto dell'Associazione Federazione Pagana e la relazione sintetica dell'Assemblea dei soci fondatori. Firme per la Federazione Pagana Claudio Simeoni, per la proprietà Franco Santin. Questo comunicato fu inviato alle autorità il 30 maggio 2003. Da allora quel luogo è considerato bosco sacro ed è considerato ufficialmente come un luogo di culto della religione pagana politeista. Culti che vengono eseguiti ai solstizi e agli equinozi, meno che al solstizio d'inverno, che essendo un culto estremamente particolare, praticamente è di gioia di vivere e di vivere bene, viene celebrato dovunque, tanto dovunque si può celebrare la gioia dell'esistenza, vengono celebrate in quei posti, in questo momento, 3 riti: l'equinozio di primavera, il solstizio d'estate e l'equinozio d'autunno. Questi sono i riti che in questo momento vengono celebrati al Bosco Sacro di Jesolo. Quello che andiamo a celebrare sabato 20 marzo è il rito dell'equinozio di primavera. Abbiamo parlato degli inni che andiamo a recitare, abbiamo parlato del senso e significato del culto, ebbene parliamo anche del come il rito viene eseguito, viene manifestato. Si inizia il rito con la scelta dei lettori degli inni. Gli inni sono sei, chiaramente ci sono sei lettori degli inni, cioè sei persone, ognuna che leggerà un inno. La seconda fase è l'accensione delle candele da parte di tutti i partecipanti, cioè tutte le candele che stanno attorno al cerchio esterno del luogo in cui verrà fatto il rito, verranno accese da parte di tutti i partecipanti. Quante siano non lo so, perché dipenderà quante ne verranno portate. A quel punto comincerà il rito vero e proprio con il saluto di tutti e 4 i punti cardinali. Una persona evoca e chiede al mondo di presenziare al rito, chiedendolo ai quattro punti cardinali. Terzo, si procede all'accensione del fuoco. Due persone si dedicheranno ad accendere il fuoco. Quando il fuoco avrà preso, inizierà il rito vero e proprio, gettando le manciate di sale e di zucchero nel fuoco da parte di tutti i partecipanti. Naturalmente verranno prese da una bacinella che sarà preparata in precedenza. A questo punto comincerà il girare attorno al cerchio con musica, musica molto forte, perché si tratta di richiamare alla mente quella che è la danza dei cureti che protessero la nascita di Zeus dal tempo che voleva fagocitarlo, e nello stesso tempo va anche un po' a rappresentare tutti quei suoni, tutti quei gridi di esistenza che vengono fatti da ogni soggetto che nasce quando si presenta davanti al mondo. Dopodiché, fatto questo, in tempi e modi, del posto, le persone che recitano l'inno faranno un cerchio ulteriore in mezzo al cerchio delle altre persone. Si avvicineranno al fuoco, prenderanno un bastoncino e il primo bastoncino che si spegne si mette in una certa posizione a nord e tutti gli altri, mano a mano che si spegne un bastoncino, alla sua sinistra. A questo punto ci sarà la lettura degli inni in sequenza. A mano che una persona finisce, ogni persona avrà una fascia, diciamo così, che la designerà, cioè la persona che legge l'inno avrà una fascia, e a mano che finisce di leggere l'inno, prenderà il foglio con l'inno, lo metterà nel fuoco e passerà la fascia o il nastro al successore, al secondo lettore di inno. Questo andrà avanti per la lettura di tutti gli inni, e l'ultima persona che legge l'inno getterà nel fuoco sia la fascia sia l'inno letto, sia il foglio dell'inno. A quel punto ci sarà la divisione del fuoco. Il fuoco verrà diviso in due colonne e verrà alimentato con dell'altra legna che era stata preparata. A questo punto comincerà il rito del passaggio nel fuoco. Sarà un passaggio libero, ognuno farà quello che vuole. Se qualcuno vuole saltare il fuoco, salta il fuoco e non ha nessuna importanza. Praticamente il passaggio in mezzo ai fuochi, in questo caso, viene a simboleggiare la nascita, la trasformazione della persona, la trasformazione della persona in base alle sue decisioni. A quel punto, quando tutto sarà finito e il fuoco si sta abbassando, cioè si sta per abbassare, diciamo così, per spegnere, ci sarà il cerchio di chiusura con i suoni. Nel cerchio di chiusura verrà fatto il saluto dei quattro punti cardinali e a quel punto, dopo il saluto dei quattro punti cardinali, il rito cessa un po' alla volta, cioè praticamente i partecipanti al rito si staccheranno un po' alla volta dal cerchio e lasceranno. Dopodiché ci saranno lo svolgimento dei riti individuali. Quando è finiti i riti individuali, o mano che le persone finiscono i loro riti individuali, si ricomincerà a raccogliere il tutto al lume delle torce e si porterà via. Queste comunque sono le modalità di esecuzione del rito dell'equinozio di primavera. Dette così, diciamo così, hanno poco impatto. Però chi ha assistito, chi ha partecipato ai nostri riti, sa che la manifestazione del senso religioso, del senso luminoso, è estremamente forte e estremamente ampia. Tanto per riuscire a ricordare gli inni che verranno recitati, io ve ne leggo uno, che scelgo un attimino, ed è un qualcosa che voi non sentirete da nessuna parte se non da noi. Vediamo un attimino quale faremo. Niente, vi leggo l'inno omerico a Pan. Muse, cantami il caro figlio di Hermes bicorne, dai piedi di capra, amante del frastuono che vaga per le valli boscose in compagnia con le ninfe danzatrici. Esse amano percorrere le cime delle rupi scoscese, invocando Pan, il dio dei pascoli dai capelli lucenti orsuto, che frequenta tutte le alture nevose e le cime dei monti e sentieri pietrosi, si aggira in su e in giù per le fitte macchie, ora è attratto dall'acqua dei tranquilli ruscelli, ora si arrampica su rocce inaccessibili, salendo sulla cima più alta per sorvegliare le greggi. Spesso corre per le grandi montagne biancastre, spesso attraversa le valli facendo strage di selvaggine grazie alla vista acuta. Solo al tramonto, tornando da caccia, intona sulla zampogna una dolce melodia, non lo vince nel canto l'uccello, che a primavera fonde un lamento con voci di miele tra i fiori e le foglie. Allora si uniscono al suo canto le ninfe montane della limpida voce, danzando con passi rapidi presso la fonte profonda, e l'eco il suono della vetta del monte. Il dio ora danza in tondo, ora entra nel mezzo con rapidi passi e porta sul dorso una fulva pelle di lince, e si esalta nel cuore a quel canto ritmato sul tenero prato, dove il croco e il giacinto doloroso si mescolano all'erba fiorendo in gran coppia. Cantano gli dei beati nel vasto Olimpo. Per esempio, più di ogni altro esaltano il rapido Hermes, dicendo come messaggero veloce per tutti gli dei, e come arrivò nell'Arcadia, ricca di fonti, madre di greggi, dove c'è un tempio per lui, il signore Cillenio. Lì, pur essendo un dio, pascolava le greggi lanose di un mortale. Infatti ardeva in lui il desiderio struggente di unirsi in amore con la ricciuta figlia di Driope. Ottenne le nozze fiorenti, ed essa nel palazzo partorì Hermes un figlio già subito strano a vedersi, bicorne, dai piedi di capra, rumoroso dal dolce sorriso. La madre balzò in piedi e fuggì, lasciando il bambino. Ebbe paura, infatti, quando vide il viso ferino e barbuto, ma il rapido Hermes lo prese subito in braccio e l'accolse. La gioia traboccava dal cuore del dio, salì in fretta alle sedi degli immortali con il figlio avvolto in una folta pelliccia di una lepre montana. Si sedette vicino a Zeus e agli altri mortali e mostrò suo figlio. Tutti gli dei si rallegrarono in cuore, e più di tutti il delirante Dionisio. Lo chiamarono Pan, perché a tutti aveva rallegrato il cuore. Così ti saluto, Signore, e ti placo col mio canto, e io canterò te e un'altra canzone, la canzone della mia vita. E questo che sta per rinascere è ciò che gli antichi ci hanno lasciato, ed è ciò che noi usiamo per costruire il futuro. Perché i principi religiosi, i principi sociali, il modo di vedere e di affrontare la vita che gli antichi ci hanno lasciato è un bene prezioso. Questo non significa che noi scoppiazzeremo ciò che non ci piace, noi prenderemo ciò che ci piace e lo useremo per costruire il futuro. E laddove il mito non ci regge, noi i miti sapremo ricostruirli. Però voglio riportarvi un attimino l'attenzione al passo in cui Hermes, per riuscire a corteggiare Driope, lui accetta di fare il pastore, accetta di pascolare le greggi per un mortale. Ebbene, questo passo, che è proprio delle antiche religioni, e non lo troverete assolutamente in nessun testo, né nella Bibbia né nei Vangeli ufficiali, lo troverete soltanto nelle sciocchezze che vengono scritte a scoppiazzatura dei miti antichi, a scoppiazzatura degli elementi antichi. Noi lo troviamo anche a proposito dell'inno omerico a Demetra. In effetti, visto che abbiamo un po' di tempo, parleremo proprio occultare il fuoco, alimentarsi dal fuoco, nutrire il fuoco. Ricordo che nel paganesimo, al centro di ogni rito del paganesimo c'è il fuoco. Il fuoco rappresenta un po' la coscienza, rappresenta la contraddizione, rappresenta la trasformazione. Il fuoco è tutto ciò che cambia, tutto ciò che si modifica, tutto ciò che va a modificare le cose e l'umana esistenza. Pertanto è il fuoco che ci determina ciò che noi siamo, la nostra passione, la nostra attenzione, il nostro desiderio. E il fuoco ha anche un'altra capacità, cioè è una coscienza in sé, è una consapevolezza. Il fuoco è il luminoso, il fuoco è un lume, il fuoco è un Dio che arde. Non è importante se sia per pochi istanti o sia per tantissimo tempo. Il cuore della terra è un cuore di fuoco. Helios è fuoco. Dentro di noi c'è il fuoco della vita, c'è il calore, c'è tutta la vita rappresentata dal fuoco, e così la coscienza, la consapevolezza, le tensioni, i desideri, l'amore, è tutto rappresentato come fiamme di fuoco che si muovono all'interno degli individui, perché il fuoco rappresenta l'essenza del luminoso, l'essenza del numen, l'essenza del Dio. Ebbene, prendiamoci un attimino da l'inno omerico a Demetra, un pezzettino che andiamo a commentare. Ben presto giunsero alla casa di Celeo, caro Zeus, e vennero attraverso il portico, là dove, attendendo, la madre veneranda sedeva presso il pilastro del tetto saldamente costruito, stringendo al petto l'infante fresco germoglio. Le fanciulle a lei corsero, e la dea varcò la soglia, col capo toccò la volta e riempì il vestibolo di luce sovrumana. Rispetto e venerazione presero la donna, e insieme, pallido timore, si alzò dal trono in onore della dea, e la esortò a sedersi. Ma Demetra, a portatrice di messi dai magnifici doni, non volle sedersi sul trono risplendente, e ristette in silenzio, abbassando i begli occhi, finché l'operosa Iambe ebbe disposto per lei un solido scabello, gettandovi sopra una candida pelle. La ella sedeva, e con le mani si tendeva il velo sul volto, e per lungo tempo tacita e piena di tristezza stava immobile sul seggio, né ad alcuno rivolgeva parola o gesto, ma senza sorridere, senza gustare cibi o bevande, sedeva struggendosi per il rimpianto della vita, della figlia, della vita sottile. Finché con i suoi moteggi l'operosa Iambe, scherzando continuamente, indusse la dea veneranda a sorridere, a ridere e a rasserenare il suo cuore, Iambe, che anche in seguito fu cara all'animo della dea. Questo è un frammento, è un pezzo, diciamo così, dell'inno omerico a Demetra che andiamo a commentare. Ed è occultare il fuoco, alimentarsi dal fuoco, nutrire il fuoco. In questo pezzo troviamo l'affinità fra il comportamento dell'iniziato e il comportamento di Demetra. Demetra ha raggiunto il suo obiettivo, quello di essere invitata in quella casa. Lei si pone al servizio di quella casa, non è arrivata per essere padrona della casa. È un motivo ricorrente quello di chi ha molto potere di essere, che si mette al servizio di chi non ha potere di essere, oppure esercita una piccola parte di frazione di potere di essere. In area anglosassone ci sono i folletti Bufka nel Galles, o Bodak degli Highlanders, oppure, per cambiare tradizione, i geni delle lampade del Medio Oriente, oppure Ercole che pulisce le stalle, o Apollo condannato, si tratta in questo caso di una punizione, a servire un mortale. Abbiamo visto anche Hermes a pascolare le greggi. È come se il potere di essere cercasse stimoli per continuare a crescere, o nuove ragioni per esercitarsi. In realtà il potere di essere cerca delle sfide, cerca il suo piccolo tiranno che lo costringa a compattarsi e a fare dei salti qualitativi. Nel caso di Demetra, il piccolo tiranno è dentro se stessa, ed è quel furore, quella tristezza che la porterebbe, se potesse, ad imbracciare l'armi e a fare una strage sull'Olimpo. Questo furore e questa tristezza vengono bloccate dalla famiglia presso la quale Demetra ha deciso di servire. È impossibile presentarsi all'Olimpo armata di spada per far pagare a Zeus la sua decisione. Perché danneggiare questi umani che sono così indifesi davanti al suo potere? Il tiranno che brucia dentro il cuore di Demetra viene fermato dalla pietas di Demetra, dalla sua attenzione per il mondo che la circonda. Ogni iniziato deve conoscere questo, e Demetra rispetto per Celeo caro a Zeus, ma caro anche a se stessa. Il potere di essere, anche se mascherato, risplende sempre. Quando un iniziato entra in un nuovo ambiente, di persone, queste lo osservano per stabilire dove collocarlo, e il potere di essere sviluppato dalle persone riconosce il potere di essere dell'iniziato. Per contro, il potere di avere riconosce il suo nemico. Il potere di avere, che oggi vediamo espresso dal monoteismo, agirà violentemente contro l'individuo che porta potere di essere. L'unica difesa in caso di contrapposizione per chi porta il potere di essere è il gioco sul piano della ragione. Il potere di avere, per essere accettato dagli esseri umani, si traveste da potere di essere. È re per volere di Dio, non perché egli possiede esseri umani. Se il mascheramento del potere di essere attraverso la follia controllata non è perfetto, il potere di avere accusa l'iniziato di volerlo detronizzare e gli dichiarerà guerra. Vedi Roghi. Per tante donne. La perfezione del mascheramento di Demetra avviene quando lei richiama alla memoria il suo dolore per la perdita della figlia. Il dolore che Demetra chiama alla mente offusca il suo potere di essere e annebbia la vista di chi la sta guardando. Infatti, l'attenzione di chi la guarda è presa dal suo dolore e annebbiato rispetto alla sua luce. Impariamo dagli iniziati ad afferrare l'attenzione dello spettatore decidendo essi cosa vogliono mostrare e cosa vogliono far comprendere. Lo spettatore, la verità, se tanto la vuole, se la vada a cercare col proprio potere di essere. Metanira riconosce il potere di essere della nuova avvenuta e cede il suo posto, ma la nuova avvenuta non è arrivata per privare lei di qualche cosa, ma per affiancare lei in qualche cosa. Non è venuta per imporsi, ma per camminare assieme. Per questo Demetra rifiuta l'offerta del posto di Metanira. Però Demetra non può rifiutare l'offerta di un altro iniziato. Infatti è Iambe che le prepara un posto a sedere, ed è Iambe che riconosce la qualità del suo potere di essere sotto il suo dolore, ed è Iambe che le offre un sollievo dal suo dolore. È una cosa che nessun iniziato può rifiutare. Infatti, gli ha offerto un frammento del suo potere di essere, capace di alleviare la solitudine e il dolore che Demetra chiamava continuamente alla mente. Si tratta del dolore di chi percorre una strada di conoscenza che nel caso di Demetra è raffigurato con la perdita della figlia. Nel linguaggio dell'iniziato suonerebbe come: chi ti può dare una mano quando da solo combatti contro tutti e contro tutto per la riaffermazione di principi di giustizia che le persone, qualunque, nemmeno vedono? Forse non sapremo mai se l'atteggiamento di Iambe fosse quello espresso dal potere di un viaggiatore che vede un suo simile o soltanto quello di chi percepisce le tensioni del mondo ed agisce in pietas davanti ad esse. L'unica cosa che possiamo dedurre è che Iambe fosse un iniziato. Ecco, questo è il commento al frammento dell'inno omerico a Demetra. Ricordo che questi inni omerici sono giunti praticamente tagliati, sono giunti a frammenti, ma sono antichissimi e vengono scritti quando la parola scritta praticamente si iniziava in quel momento ad usare, ma in particolar modo quando la parola scritta stava diventando appannaggio dei filosofi. Ebbene, in quel momento i cosiddetti poeti, quelli che vengono chiamati poeti, scrivono le storie che si cantavano, le storie che si raccontavano, il mito. Quel mito che viene scritto in quel modo rappresenta quello che è la conoscenza degli uomini antichi, cioè il loro modo di affrontare la vita, il loro modo di individuare quello che è il luminoso del mondo. E in quel momento, siamo attorno al circa il 600 avanti Cristo, avviene una vera e propria rivoluzione in quello che è la concezione mentale degli uomini. Comincia a nascere la filosofia, e praticamente con l'arrivo della filosofia non c'è più la molteplicità dell'esistente, l'esistente non è più molteplice, ma si tende all'uno. Soltanto che la filosofia fa un errore fondamentale, cioè non comprende cosa sia il minimo comune denominatore dell'esistente, cosa sia l'uno, cosa sia la base di tutto ciò che esiste. E allora, a seconda dei concetti soggettivi con cui i filosofi accreditavano questo o quell'elemento, abbiamo degli sviluppi diversi della filosofia. Ma la filosofia appartiene al pensato della ragione, non appartiene alla visione degli iniziati. Mentre invece vedremo come il mito entra nella struttura religiosa e come la struttura religiosa riesce a mantenere compatto il mito in quanto capacità di formazione, di formare una relazione fra l'uomo e il mondo, cioè fra l'uomo, fra il numinoso, il numen, il lato divino che c'è nell'essere umano, in ogni singolo essere umano, quello che appunto il Dio dei cristiani vuole ammazzare, che non deve percorrere un sentiero di eternità, ma deve ammazzarli, perché ha necessità di ammazzare tutti gli uomini, cioè impedirgli di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Ebbene, il mito va a costruire la relazione fra il numen degli esseri umani, la capacità divina del singolo essere umano, e i numen dei soggetti del mondo, cioè di tutto ciò che ci circonda il mondo. Ciò che separa l'essere umano dal mondo è la sua incapacità di ascoltare le voci. Questa incapacità viene costruita nel corso di generazioni finché alla sua esplosione, nella distruzione di quella che è l'uomo, cioè nella nascita del cristianesimo. Il cristianesimo rappresenta quanto di più perverso, infame e inumano esista all'interno degli esseri umani. Il cristianesimo è l'organizzazione più feroce che l'umanità abbia mai assistito nel giro di milioni, milioni e milioni di anni. Non esiste niente di più perverso che sia venuto. Io non so se ci siano delle perversioni mentali che vanno oltre il cristianesimo, ma non credo proprio. Bene, e questo è l'inno omerico a Demetra. Nel rito che andiamo a tenere sabato 20 marzo presso il Bosco Sacro di Jesolo c'è un'altra nascita, cioè c'è una nascita che era attesa ormai da molti anni. In quel luogo noi tenemmo un rito, credo che fosse l'anno 2000. Nel 2000 tenemmo un rito e in quel luogo nacque la prima coscienza, la prima consapevolezza. Dopodiché tutto si è interrotto, ha avuto necessità che passassero tutta una serie di anni finché non abbiamo ripreso sistematicamente la costruzione dei miti del paganesimo politeista, cioè abbiamo preso in mano la costruzione del futuro. Dallo scorso anno abbiamo iniziato il ciclo, cioè già c'era la Devotio che andava avanti da 8 anni, ma dallo scorso anno abbiamo cominciato il ciclo sistematico della costruzione della ritualità pagana politeista. Una ritualità pagana politeista che sta definendo quelli che sono le modalità rituali del paganesimo. Per modalità rituali del paganesimo, torno a ripetere ancora dalla prima trasmissione, perché sono i concetti più importanti, significa che nei riti che noi facciamo evochiamo sì il mondo, ma lo evochiamo attraverso i principi, attraverso il nostro modo di vedere il mondo, attraverso la visione della vita che hanno i pagani politeisti. Cioè, nel fare i riti, noi ribadiamo i principi morali, i principi etici, i principi sociali, i principi emozionali che noi abbiamo all'interno della nostra rappresentazione religiosa. Per cui il rito non è soltanto un girare attorno al fuoco, il rito è l'esposizione della struttura emozionale dei partecipanti al fuoco attraverso la manifestazione di principi fondamentali nella costruzione della religione pagana politeista. Questo è il rito, cioè una manifestazione religiosa collettiva in cui i partecipanti mettono se stessi, la propria soggettività, il proprio modo di vedere la vita, e questo non glielo toglie nessuno, però hanno degli elementi comuni attraverso i quali affrontare l'esistenza. E questo si può fare soltanto con i riti collettivi. In questo momento siamo io e Francesco che stiamo lavorando per costruire questa struttura religiosa che diventa una struttura ieratica, perché dall'inizio, dalla base che viene posta, dopo viene sviluppato ulteriormente quelli che sono i principi, i modi di rappresentazione, i modi anche per mettere insieme le persone, per costruire le assonanze, per chiamare gli dèi, per manifestare la propria struttura emotiva, per sviluppare la propria capacità intuitiva, per sviluppare la propria capacità magica, per afferrare le condizioni del mondo, le varie candele che si presentano nel corso della nostra esistenza. Però chiaramente questa struttura ieratica che andiamo a costruire non è una struttura definitiva, ma appartiene agli individui che si presentano e che manifestano il rito. Pertanto non si potrà mai dire questo è giusto o questo non è giusto nel paganesimo, ma si potrà dire queste persone che hanno fatto questa cosa è giusta o queste persone che hanno fatto questa cosa non è giusta. Perché ciò che, i principi che noi andiamo ad esporre nei nostri riti sono esposti dalle persone che partecipano ai riti e che vanno a costruire il paganesimo. Chi non partecipa ai riti non sviluppa principi, non sviluppa, non manifesta se stesso. E pertanto, anche se lui avesse una visione migliore della nostra, avesse delle cose migliori delle nostre, le sue cose per noi è come se non esistessero. Pertanto, solo le persone che partecipano ai riti manifestano quel tipo di principi. Pertanto, anche altre persone che non partecipano ai riti possono dire io ho gli stessi principi, però i principi che vengono manifestati all'interno dei riti, le modalità con cui le persone costruiscono le relazioni col mondo, le emozioni che esercitano nel chiamare gli dèi affinché li affiancano, il loro modo di affrontare la vita, le loro passioni, i loro desideri, sono quelli che sono alla base per la costruzione del futuro. Questo che è ora è mattone fondamentale nella costruzione del futuro del paganesimo politeista. E anche se voi troverete in Italia molte persone, molti gruppi che si dichiarano pagani, in realtà quello che sta avvenendo qui è effettivamente una possibilità per il futuro di costruire se stesso. Nello stesso tempo è una possibilità per tutti i partecipanti di modificare il loro modo di affrontare la vita, il loro modo di guardare il mondo, il loro modo di considerare l'esistenza. Naturalmente ognuno di noi fa quello che può, né più né meno, senza infamia e senza gloria. Cioè il nostro amore per la vita, la nostra passione, il nostro desiderio, la nostra capacità di chiamare gli dèi ad affiancarci, che noi mettiamo in campo. E tutto questo sarà per marzo, il 20 marzo, verso il tramonto, presso il bosco sacro di Jesolo. Bene, per oggi questo è tutto. Allora, vi preparo un attimino di rassegna stampa, qualche notizia di stampa che ho per le mani, e se qualcuno volesse telefonare, vi ricordo che il numero di telefono di Radiogamma è 049 700 700 e 049 700 838. Andiamo avanti. Vediamo un attimo. Pronto? Attenti al disagio dei bimbi, cambiare il futuro si può, ma questo ve l'ho già detto. In realtà questo è all'interno di tutto quello che è il nostro lavoro del crogiolo dello stregone. Il crogiolo dello stregone ha la capacità di individuare e di toccare tutti quegli elementi che sono propri delle persone mentre vanno ad affrontare la vita. Vediamo un attimino, c'è qualcosa che sta nascendo in maniera molto grossa. Voi sapete che questa estate ci saranno le Olimpiadi e le Olimpiadi si terranno in Grecia. Lo spirito olimpico viaggia ad Atene che si prepara per i giochi e sono degli articoli di Frau uno dei quali è uscito il 1 marzo del 2004. Bene, le Olimpiadi che stanno avvenendo in Grecia avranno tutte il carattere dei giochi antichi e non avranno niente di quei 1600 anni di orrore cristiano che è stato lasciato nel mezzo. Si ritornerà all'antico spirito. Tant'è che, tanto per farvi un esempio, l'accensione della fiaccola di Olimpia viene fatta in ciò che resta del tempio di Era ad Olimpia, cioè del tempio dell'essere natura ad Olimpia, e viene accesa attraverso un specchio concavo. L'accensione pertanto della fiaccola di Era riprende quello che è un antichissimo rito religioso, al punto tale che durante le Olimpiadi antiche parteciparono tutte quelle città che erano ammesse alle Olimpiadi e quelle città, cioè quegli stati, in pratica città-stato, che sottoscrivevano un patto di vita, un patto di non belligeranza, un patto di sospendere ogni guerra mentre c'erano le Olimpiadi. Ed effettivamente allora l'importante era partecipare e non vincere. Era importante rappresentare la propria città, essere andati alle Olimpiadi. Era importante vincere la corona di alloro, ma era importante partecipare e non vincere. Vi ricordo che l'odio cristiano per le Olimpiadi fu di una tale ferocia che le Olimpiadi vennero spazzate via proprio per l'odio che i cristiani avevano per il corpo umano, per la rappresentazione della vita, per il modo di vivere, per il piacere della vita. Dovevano costruire miseria, esattamente come hanno distrutto Eleusi. Non credo che nel cristianesimo ci sia nulla che vada a costruire qualcosa in favore degli uomini. C'è soltanto, la storia ci ha rappresentato soltanto orrore, morte e distruzione. Ebbene, quest'anno avremo ad Olimpia la rappresentazione delle Olimpiadi. La gente di Atene ha sopportato 8 anni di polvere e caos per la metropolitana, ma ha retto bene, è stata quasi un gioco di appartenenza, racconta oggi Nicolas Christ Stampolidis, direttore del Museo Gaulandris di Atene e docente di archeologia a Creta, la sua città, la sua isola. Gli scavi hanno regalato agli ateniesi sorprese, conferme, nuove scoperte e 30.000 reperti. 150 i più interessanti sono poi diventati la nostra mostra La città sotto la città. Dell'Expo resta un bel catalogo di 414 pagine, oggetti neolitici micenei del XVII secolo a.C., statue di ogni periodo, piccoli capolavori, protogeometrici, busti, bronzi, ritratti, strumenti, cornici doriche, tesoretti di monete, il disegno delle prime mura della città, lucerne, mille ceramiche di mille tipi, roba romana, altra roba del periodo di Costantino. Il professore, per il ventre di Atene e delle sue antiche novità, ormai possiede un doppio sguardo con una supervista che buca i secoli. C'erano cascatelle dei fiumi qui al centro, a Sintagoma, dove è ora il palazzo del Parlamento, qua. Proprio qui, dietro il nostro museo, c'era il liceo di Aristotele, un tunnel e un reticolo di tubi di terracotta. A incastro portavano acqua un po' ovunque, una commovente tomba per un cagnolino, una fossa comune con i suoi 150 corpi ammassati. Studiata la cronologia ci ha riconfermato i racconti di Tucidide sulla grande peste dei tempi di Pericle. Praticamente per ricostruire la città, per fare in modo che la città sia tale per ospitare i giochi olimpici, e gli ateniesi hanno costruito metropolitane, hanno lavorato sotto la città e hanno praticamente si sono costruiti un altro paio di musei con tutto quello che hanno trovato sotto. E la Grecia è un po' come l'Italia, dovunque scavi trovi un ciottolato, trovi una traccia romana, una traccia etrusca, una traccia di qualcosa. E spesso le sovrintendenze sono costrette ad accorrere sui posti fanno un disegno di quello che trovano, tengono la documentazione e poi naturalmente coprono il tutto perché spesso non è di grandissimo valore, ma è comunque un valore, un ricordo, una registrazione di una situazione storica. E penso che sia qui in Veneto, come in tutta Italia, effettivamente non c'è un posto dove non ci sia stata storia e dove non ci sia stata qualcosa. Figuriamoci poi ad Atene o nel Peloponneso, penso che non ci sia un posto dove qualcosa non ci sia. Io ho dato un'occhiata a Pausania sull'Arcadia, beh, è un qualcosa effettivamente di incredibile, veramente. Bene, oltre a questo, vabbè, un saggio di un economista che ci interessa relativamente poco. Vediamo un attimino cosa abbiamo ancora. Dolore, soffriamo come chi amiamo. È sempre stato un problema quello di riuscire a capire compassione, cioè il vivere la stessa passione, la passione delle stesse tensioni, gli stessi bisogni, oppure anche dello stesso dolore, della stessa gioia di un altro. E la scienza ha dimostrato che la capacità di soggettivare ciò che sono le tensioni dal mondo è una cosa reale, cioè in pratica si collegano delle aree cerebrali, si collegano dei neuroni, si accendono delle zone del cervello quando si vive delle stesse tensioni di un proprio amico, della propria amante, del mondo in cui si vive. Se una persona a noi cara sta male, anche noi soffriamo. Può sembrare una banalità, ma adesso è stata dimostrata scientificamente. Infatti, in base ai risultati di una ricerca condotta all'University College di Londra, quando assistiamo al dolore di una persona a noi vicina nel nostro cervello, si attivano l'insulina e la corteccia, l'insula e la corteccia cingolata anteriore. Le stesse zone che entrano in gioco, se a provare dolore siamo proprio noi. È la prova che la compartecipazione al dolore, per cui anche la gioia, la passione, la tensione altrui, non è solo emotiva, ma viene documentata dalla risonanza magnetica. Praticamente non fanno altro che provare ciò che la stregoneria sapeva da sempre. Bene, io chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Giovedì prossimo ci sarà solo Francesco, io non ci sarò, chiaramente mi sono dovuto attrezzare per organizzare il rito di Jesolo. E per le persone che vengono al rito di Jesolo, beh, arrivederci il giorno 20 verso il tramonto a Jesolo presso il Bosco Sacro. Ciao a tutti e a risentirci il prossimo giovedì ancora. Ciao.